catalogo della musica antica e della moderna, un progetto del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze in collaborazione con Rete Toscana Classica, a cura di Simone Bensi, Roberto Neri, Elisabetta Sepi e Alberto Battisti. Prima trasmissione, la musica vocale da camera italiana dell'Ottocento. Vittoria Brugnolo, Olena Calina, Francesca Longari soprani, Anna Victoria Pittis mezzo soprano, Yukang Zheng tenore, Filiberto Bruno baritono, Christian Querci, Deborah Tempestini pianoforte. Musiche di Luigi Ferdinando Casamorata, Ferruccio Busoni, Giacomo Puccini, Elia Dolfi.
Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rete Toscana Classica, da Alberto Battisti, da Giovanni Mori in cabina di regia. Siamo qui a presentare un nuovo ciclo in quattro trasmissioni intitolato Dialogo della musica antica e della moderna. La sigla che avete ascoltato, la musica della sigla, era una gagliarda di Vincenzo Galilei nella orchestrazione di Ottorino Respighi. Dalle antiche arie danze per liuto è preso Vincenzo Galilei perché abbiamo in qualche modo rubato il titolo del suo famoso trattato cinquecentesco in cui si parla di un confronto fra la musica degli antichi greci e della musica del suo tempo, ed è uno dei fondamenti della nuova strada presa dalla musica in Italia e poi ovunque verso la monodia accompagnata. E fu un momento davvero nodale, uno snodo della storia della musica. Ecco, questo titolo, Dialogo della musica antica e della moderna, corrisponde proprio alle intenzioni del progetto del Conservatorio Cherubini che qui rappresentiamo, con la partecipazione degli studenti del Conservatorio nella veste di interpreti di un repertorio che poi vi illustreremo, e con l'iniziativa di un gruppo di insegnanti, di cui faccio parte anch'io perché sono docente di storia della musica al Cherubini di Firenze, che rappresenta davvero una novità per tanti motivi che ora ascolterete. Per parlarci di questa originale iniziativa del Conservatorio Luigi Cherubini, abbiamo qui ospite il professor Simone Bensi, che è docente di oboe, un docente storico dell'istituzione, appunto al Conservatorio di Firenze, e il quale è, potremmo dire, un po' il primo motore di questa avventura che si chiama appunto Dialogo della musica antica e della moderna. E gli voglio chiedere, buonasera maestro.
Buonasera.
Così il primo seme che ha portato poi alla costruzione di questo percorso.
Allora, io quando sono arrivato al Conservatorio Cherubini più di 10 anni fa, ho trovato una situazione abbastanza chiusa, nel senso che io non conoscevo gli ultimi anni perché ho frequentato il Conservatorio da giovane, ho fatto il Conservatorio negli anni 70. E in particolare mi ricordavo che la biblioteca, per esempio, era sempre inaccessibile perché c'era all'epoca Gai, professor Gai, che custodiva gelosamente tutto il materiale.
E c'era stato il problema dell'alluvione anche.
Esatto, se... tutti gli anni successivi ai restauri. E quando poi sono ritornato a insegnare, non più come allievo ovviamente, tanti anni dopo, e a insegnare, ho trovato la biblioteca ancora più chiusa, e quindi mi dispiaceva un po' per come erano le cose, e subito con il direttore ho cercato di sensibilizzarlo sull'importanza del materiale che c'era, perché avevo visto gli archivi, tutto quello che veniva, e quindi fin da subito ho lanciato una proposta, cioè con un gruppo di sostenitori, insegnanti e allievi sensibili a questo problema, di cercare di gestire la biblioteca e soprattutto cercare di riaprirla. Il direttore di allora si dimostrò subito molto interessato, e quindi io ho cominciato a all'interno della biblioteca a frequentarla e cominciare nel magazzino a guardare quello che c'era, quello che non c'era. E mi sono reso conto che il materiale custodito dalla biblioteca era ancora più importante, ancora più incredibile di quello che avrei mai pensato. Piano piano abbiamo cercato anche di creare una struttura all'interno della biblioteca e fortunatamente ora, dopo un po' di anni, finalmente c'è un direttore di biblioteca, un assistente, quindi la biblioteca finalmente è aperta, è fruibile, è aperta tutti i giorni e funziona come una qualsiasi biblioteca pubblica.
Questo antico problema della biblioteca, che rimaneva uno dei più importanti patrimoni musicali d'Italia, ma non utilizzabile, o meglio, non accessibile agli studiosi e anche agli stessi studenti del conservatorio, che è abbastanza grave come cosa, finalmente appunto si è sanata con l'arrivo della nuova direttrice Caterina Vedovi, che davvero sta dando un impulso molto molto energico alla visibilità, ma anche alla catalogazione, all'aggiornamento di tutto quello che la biblioteca richiede in una ottica moderna. Quindi da questa sua frequentazione della biblioteca e anche questo suo volontariato, potremmo dire,
sì, sì,
autentico volontariato, perché si potesse comunque attingere al fondo della biblioteca, nasce poi l'idea di valorizzare queste composizioni, cioè una parte delle composizioni, ma soprattutto quelle relative a un periodo glorioso, quello toscano dell'Ottocento, vale a dire a figure che hanno davvero dato la fisionomia al Conservatorio Cherubini, o sbaglio?
Esatto, esatto. Quando ci siamo posti questo problema, cioè come far conoscere tutto questo materiale, subito abbiamo cercato di trovare una soluzione che non fosse semplicemente pubblicare un manoscritto, oppure, non lo so, farlo suonare in qualche concerto del conservatorio. Abbiamo cercato di inserire questa valorizzazione in un progetto che mettesse insieme più cose. Cioè, l'obiettivo era quello di valorizzare le cose migliori che ci sono in conservatorio. Quindi, siccome la nostra è una scuola, abbiamo pensato subito ai nostri allievi, quindi al patrimonio bibliotecario che avevamo, e che tutto questo fosse unito anche non solo guardando al passato, ma che ci fosse anche un occhio a coloro, agli studenti che si occupano di composizione oggi, e quindi che ci fosse un ponte tra il materiale antico e anche quello che fanno i nostri allievi oggi, ecco.
Esattamente, cioè il titolo che abbiamo poi deciso di utilizzare, rubandolo a Vincenzo Galilei, Dialogo della musica antica e della moderna, rappresenta esattamente questa specularità, valorizzazione dell'antico attraverso la proposta, in certi casi davvero la prima proposta dai tempi in cui fu prodotta questa musica, e stimolo ai giovani compositori che frequentano le classi di composizione del Cherubini perché si cimentassero in qualcosa che avesse un analogo organico almeno ad una delle composizioni prescelte. È un lavoro di selezione comunque molto impegnativo, è stato condotto da lei ma anche dagli altri docenti del conservatorio.
Certo.
In particolare, diciamo, la prima complice di questo percorso è stata la professoressa Elisabetta Sepe, che a questo punto andrei a chiamare in causa direttamente.
Ringrazio tanto il professor Simone Bensi e direttamente mi rivolgo a un'altra delle organizzatrici e ideatrici di questo dialogo della musica antica e della moderna, che Rete Toscana Classica ha sposato a tutti gli effetti, come sentite oggi nella nostra prima trasmissione, ed è la professoressa Elisabetta Sepe, che è stata davvero animatrice di tanta parte di questo lungo e bellissimo lavoro, lasciatemelo dire perché ci sono di mezzo anch'io, che ha dato una soddisfazione particolare davvero sia ai docenti sia soprattutto agli studenti, per aver potuto mettere insieme con un grandioso spirito di squadra tutte le tessere di questo bel mosaico. Il mosaico, allora, cara Elisabetta, si è rivolto a un preciso target. C'è stata una scelta di fondo che direi è caratterizzante in questo caso. Ce la puoi illustrare?
Buongiorno Alberto e buongiorno a tutti. La decisione la scelta del repertorio è stata lunga e complessa, perché la biblioteca del Conservatorio Cherubini è ricca di documenti importanti. E quindi alla fine abbiamo deciso di scegliere un repertorio che fosse identitario, che rappresentasse una sorta di spettro temporale che parte dalle radici del conservatorio per arrivare poi appunto ai giorni nostri, nel coinvolgimento degli studenti di composizione che hanno appunto prodotto delle composizioni originali per gli organici individuati per il repertorio più antico.
È lo specchio di cui abbiamo parlato anche con Simone Benzi poc'anzi, questo dialogo, esatto. Appunto che è la novità, direi, anche e la strategia di questa trasmissione, delle altre tre che seguiranno e del progetto in generale. Prego.
Esatto, e quindi ci siamo focalizzati su un personaggio importantissimo per noi, ossia Luigi Ferdinando Casamorata, che è stato il fondatore del Conservatorio Luigi Cherubini, che all'epoca, nel 1862, si chiamava Istituto Musicale di Firenze. Il primo direttore del Conservatorio, che è stato in carica fino alla sua morte, quindi nell'81, è stata una figura molto importante, infatti dedicheremo a lui proprio la terza puntata di questo ciclo. È compositore fecondo, che ha tentato anche una strada di operista, ma forse le pagine più interessanti, meglio scritte, riguardano la musica da camera, sia strumentale che vocale. E proprio da lui poi siamo partiti per muoversi, dedicandoci ai compositori toscani. Quindi da Casamorata andiamo a Ermanno Picchi, Gioacchino Maglioni, e poi abbiamo dedicato anche, diciamo, un omaggio abbiamo dato a due importanti compositori che celebriamo quest'anno per il centenario della morte, che sono Ferruccio Busoni e Giacomo Puccini. In qualche modo sono tutti legati.
Ovviamente, e siamo proprio oggi in questa trasmissione, il 29 novembre, è la prima appunto l'esordio del ciclo, è il giorno per l'appunto della scomparsa di Giacomo Puccini, quindi tutto è stato insomma in qualche modo architettato perché il ciclo partisse proprio in nome di questo grande toscano.
Esatto, il repertorio è stato scovato grazie a un lavoro d'equipe mio e del professor Benzi, anche tuo Alberto, quindi materialmente siamo andati negli archivi a tirar fuori faldoni pieni di pagine manoscritte, sostanzialmente qualche stampa, ma più che altro manoscritte, e poi sono stati testati sul pianoforte di Teodulo Mabellini, che l'anno scorso si trovava ancora nella sala lettura della biblioteca.
Quindi altro personaggio di questa schiera di padri del conservatorio, esatto. Potremmo dire, che ha avuto un'importanza decisiva, al pari di Casamorata, al pari di Maglioni, eccetera, proprio nel dare la fisionomia di questa istituzione. Vorrei soltanto ricordare incidentalmente che il conservatorio era in realtà nato insieme all'Accademia di Belle Arti, e infatti era adiacente, come tutti sanno, in una visione delle arti sorelle che trovava in questi edifici di formazione, di educazione, il proprio tempio a tutti gli effetti. Poi il conservatorio, diventato liceo musicale, si è staccato dall'Accademia per quanto appunto sia contiguo nei suoi locali. Scusate la piccola parentesi. E finalmente, appunto, grazie poi a Luigi Ferdinando Casamorata, ha assunto il nome di conservatorio come gli altri istituti musicali italiani, in riferimento alla gloriosa vicenda dei quattro conservatori napoletani del 600 e del 700. Bene, ma tra queste pagine in particolare che sentiremo oggi c'è qualche preziosa novità, potremmo dire, no? Anche una scoperta che riguarda proprio Elisabetta Sepe.
Qualche anno fa mi sono occupata, ma del tutto casualmente, di approfondire lo studio di una piccola lirica da camera di Giacomo Puccini, la sua ultima scritta, che è Sogno d'oro, che è stata scoperta da Julian Baden piuttosto recentemente, cioè si tratta dei primi anni 90. La scovò nella sala musica della Biblioteca Nazionale di Firenze mentre stava studiando alcuni documenti, mentre appunto scriveva la biografia a lui dedicata. Scoperse questa pagina di sole 19 battute all'interno di una rivista di argomenti vari, e questa rivista era stata pubblicata nel 1913. Quindi Baden, felicissimo, dette molto risalto a questa scoperta, tant'è che fu evidente che questa piccola composizione, appunto Sogno d'or, aveva all'interno uno dei temi principali dell'opera La Rondine. E infatti, durante una messa in scena alla Scala di Milano, nel libretto di sala fu pubblicato appunto questa prima stampa della composizione. Solo che nei primi anni 90, contemporaneamente, l'allora direttrice della sala musica della Biblioteca Nazionale di Firenze si occupò di acquistare per lo Stato italiano un manoscritto autografo di Puccini intitolato appunto Sogno d'oro. Allora, credo che sia abbastanza evidente che la vita di queste due fonti primarie sia stata separata fino a pochi anni fa, quando me ne sono accorta, perché tutte le pubblicazioni moderne di Sogno d'oro presentano una particolarità, cioè alcune note che appartengono alla prima stampa ma che sono diverse nel manoscritto, e questa diversità appartiene solo al manoscritto appunto acquistato e anche inserito in una mostra di nuovi acquisti proprio a Firenze nel 97. Ovviamente noi in questa opera di ricerca abbiamo deciso di proporre al pubblico la versione manoscritta,
la versione conservata appunto a Firenze grazie alla, esatto, non dimenticata Maria Adelaide Baccherini Bartoli.
Sì.
Quindi abbiamo insomma una prima assoluta, si potrebbe dire, perché effettivamente il manoscritto non coincide con poi la versione data alle stampe, nella quale mi sembra di ricordare che tu abbia fatto una congettura, cioè che ci sono stati gli errori di trascrizione da parte della stamperia, a tutti gli effetti.
Esatto, dalla parte del tipografo.
Esatto, è il tipografo, appunto. Bene, allora ringraziamo Elisabetta Sepe per quello che ci ha raccontato e soprattutto per averci illustrato, in quanto una dei responsabili di questo bel progetto del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, le ragioni della scelta di un repertorio preciso, questa identità toscana del nostro, permettete che lo chiami così, dialogo, perché nella mia persona vuol dire sia essere parte del Conservatorio Luigi Cherubini che essere parte di Rete Toscana Classica. Grazie ancora Elisabetta.
Grazie a voi.
A questo punto darei la parola molto volentieri al professor Roberto Neri, che non è soltanto uno degli ideatori e curatori del progetto, insieme appunto a Simone Benzi, Elisabetta Sepe e al sottoscritto, ma è anche il titolare, diciamo così, del Dipartimento di Musica Elettronica e Nuove Tecnologie del Conservatorio Cherubini e anche il vice direttore del Conservatorio stesso. Quindi abbiamo un'autorità, insomma, di prima grandezza. Buonasera Roberto.
Buonasera Alberto, buonasera a tutti.
E vorrei chiedere a Roberto qual è il contributo del suo Dipartimento in questo progetto.
Allora, questo progetto ha un contributo importante anche dal Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali, nella parte di musica elettronica, però voglio dire che è nato un po' come un momento di coralità all'interno del conservatorio, vale a dire molti dipartimenti hanno contribuito, ognuno per le proprie specificità, sia il Dipartimento di Analisi, Composizione e Direzione, quello di Nuove Tecnologie, quello di Canto e Teatro Musicale, quello di Composizione, quindi sono stati presi, diciamo...
Quello di Musicologia anche.
Anche quello di Musicologia, ovviamente. È stato preso un rappresentante di ognuno di questi dipartimenti e gli è stato affidato un compito di creare un'armonia fra queste competenze e produrre appunto un dialogo fra la tradizione di cui siamo depositari e anche una musica che intercetti il sentire contemporaneo.
In più c'è l'elemento tecnologico, appunto, cioè questa formazione di futuri professionisti della registrazione, per esempio, no? Dei tecnici del suono, sbaglio?
Nello specifico, il Dipartimento di Musica Elettronica ha fra le varie competenze quello di formare anche nella parte fonica, tecnico-fonica, quindi particolarmente rivolta alla registrazione degli strumenti, ma anche degli strumenti della musica classica, delle situazioni di musica da camera. Quindi trova nel repertorio che è stato scelto un materiale da sperimentare anche con il suono, da trovare nuove dimensioni da proporre per l'ascolto.
E vorrei sottolineare questo ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, che tutte le composizioni che presentiamo nelle quattro puntate di questo ciclo Dialogo della musica antica e della moderna sono state registrate proprio dai nostri allievi del dipartimento e anche dai nostri tecnici del conservatorio. Quindi è un prodotto proprio del conservatorio. Rete Toscana Classica se ne è appropriato per diffonderlo, ma le registrazioni della musica sono state realizzate proprio tutte dal conservatorio e grazie alla presenza di questo dipartimento.
Certo, è stato una messa in opera veramente di tutte le competenze acquisite durante i corsi, dalle tecniche microfoniche alla registrazione, a come si gestisce tutta la registrazione
il
professionale,
montaggio anche, no?
Il montaggio, l'editing, quindi diciamo nella realizzazione completa dall'idea a poi il prodotto finale musicale.
Quindi i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici avranno modo di vedere anche un lavoro della didattica del conservatorio, perché questo è il frutto anche di un non soltanto per quanto riguarda gli esecutori, ma anche per quanto riguarda la tecnica appunto di registrazione. E sottolineerei quello che il professor Roberto Neri ha detto con particolare, come dire, forza, che l'idea che spesso si ha di questi dipartimenti come di compartimenti stagni in realtà qui è superata. Ne è, diciamo, una bellissima testimonianza il progetto, proprio perché si tratta di una sinergia, di una collaborazione tra tutti questi importanti comparti del conservatorio. Bene, ringrazio proprio il professor Neri per questo suo contributo e per essere stato uno dei curatori, uno degli ideatori del progetto. Grazie Roberto.
Certo, grazie a tutti.
Entriamo allora nel dettaglio del programma, nelle ragioni anche di questo specifico programma della prima trasmissione del Dialogo della musica antica e della moderna, e abbiamo a parlare di questo una persona che ha seguito molto da vicino, ha dato davvero tanta della sua esperienza, una lunga esperienza nel campo della musica vocale da camera, che è la professoressa Anna Toccafondi, pratese anche lei, che è la docente di accompagnamento pianistico al Conservatorio Cherubini e che ha avuto anche un ruolo molto importante nella
costruzione nella, nell'editing, diremo, di questi brani, vista ancora una volta la sua esperienza anche in questo campo discografico per una serie di suoi impegni, di sue realizzazioni anche molto importanti realizzate appunto negli anni precedenti. Buonasera, professoressa Toccafondi, diamoci del tu, perché diciamolo pure, riveliamo questo particolare ai nostri ascoltatori. Il sottoscritto e la professoressa hanno fatto il liceo insieme qui a Prato, al Cicognini, al Cicognini classico.
Quindi siamo autorizzati a darci del tu.
Darsi del lei sarebbe piuttosto ridicolo in questo caso, ci verrebbe da ridere comunque. Ecco, allora.
Buonasera intanto.
Buonasera. Il programma, come è articolato nei suoi dettagli poi?
Allora, si tratta intanto di un excursus su autori che si sono dedicati a un genere musicale molto in voga nell'Ottocento italiano, ovvero quello della composizione per voce e pianoforte, declinabile in composizioni che possono essere chiamate romanze da salotto, che poi diciamo avranno un'evoluzione e si trasformeranno anche nominalmente in liriche da camera. Queste composizioni italiane,
che è un termine un po' più nobile, diciamo così, no? Rispetto al romanza, che batte un po' sul popolare, come la romanza d'opera, no? Che è una cosa che non esiste fondamentalmente, ma che nella voce del popolo, nella pratica è sempre stata diffusa. Quindi come la romanza d'opera, la romanza da camera.
Sì, la romanza da camera, che tra l'altro occhieggia alla romanza d'opera in Italia, questo perché oltre Alpe in realtà le cose stanno ben diversamente.
Siamo molto lontani dall'opera in realtà, appunto, perché sia diciamo anche in Francia per un certo aspetto, insomma soprattutto in terra tedesca con il Lied, siamo davvero in un altro versante che si allontana deliberatamente proprio dall'enfasi lirica
solo, ma se in Italia appunto la romanza è ritenuta la sorella minore dell'opera e quindi ha diciamo un posto più di nicchia, ma una considerazione abbastanza modesta, in realtà oltre Alpe appunto il genere del Lied ha un suo spessore specifico e con risultati francamente
un po' superiori
sì.
No, non solo, ma è il fondamento di tutta la poetica del romanticismo musicale tedesco, il cuore, il nocciolo duro da cui tutti attingono, perché quello è lo spirito del popolo tedesco alla fine che viene rappresentato, ben diverso qua, perché potremmo dire che siamo un po' nella musica d'arredamento in qualche caso. Nei casi migliori siamo davvero di fronte anche delle pagine di grande qualità di fattura, però ecco, non ci sono ambizioni innanzitutto nel legarsi a testi poetici di quella importanza,
cioè,
quanto quelli tedeschi.
Sì, ci sono delle eccezioni anche in questo, per esempio, no? Donizetti, che ha scritto più di 200 titoli.
Purtroppo ancora tanto sconosciuti questi.
Assolutamente sì, proprio fra gli inediti che poi sono stati in realtà editati, ho trovato l'autografo al Museo Donizettiano di Bergamo, di una terzina dantesca assai famosa, tratta appunto dal quinto canto dell'Inferno, Amor che a nullo amato amar perdona, eccetera, che è curiosamente ben musicata da Donizetti e che è forse la melodia da camera più corta della storia, perché non arriva a un minuto, quando invece Donizetti si dedica ancora
a Dante, il conte Ugolino addirittura.
Esatto, e sfidando anche la tempistica prevista normalmente dalla romanza da camera, perché è una composizione, potremmo definire durchkomponiert, mutuando questo termine dal tedesco, ovvero che segue via via lo snodarsi del testo, ed è una struttura musicale di enormi dimensioni, trattandosi di una romanza da camera.
Io il sospetto che si fosse destinata poi magari a una versione con orchestra, cioè una grande scena lirica di declamato drammatico.
Molto questo, probabile.
Questo è il mio sospetto.
Molto probabile.
Anche per come è realizzato l'accompagnamento pianistico. Però comunque è citata di una pagina extravagante rispetto a tutto il resto. Però ora siamo andati un po' fuori, perché
sì,
dobbiamo tornare da Donizetti sì, al primo, ecco, che abbiamo rammentato tante volte oggi e che avrà addirittura una trasmissione intera dedicata a lui nel prosieguo di questo dialogo della musica antica e della moderna, vale a dire Luigi Ferdinando Casamorata, figura davvero importantissima, è stato detto e ridetto, ripeto, per il Conservatorio di Firenze, ma in particolare poi per tutta la vita musicale fiorentina dell'Ottocento. È uno di questi padri nobili, chiamiamoli così, che riporta l'attenzione anche sulla musica strumentale, laddove questa era davvero la cenerentola del panorama musicale italiano ottocentesco a fronte del dilagare della musica vocale. Però oggi parliamo per l'appunto proprio di musica vocale di Casamorata, iniziando da una romanza in francese, curiosamente, no? Toujours, che viene qui interpretata da un tenore, Liu Kangzheng, accompagnata da Christian Querci. Due parole, Anna Toccafondi, su questa piccolissima ma deliziosissima, va detto, pagina.
Sì, la confezione di questa mélodie è veramente gustosa, devo dire. La gradevolezza risiede anche in un andamento che riecheggia un po' lo stile rossiniano, no? Di fatto.
Lo stile rossiniano, diciamo, tardo francese.
Esattamente. E quindi galante, ironico, senza particolari pretese, però devo dire gustosissimo anche da cantare, da interpretare.
Perché è scritto benissimo per la voce, senza mettere mai la voce in difficoltà, come abbiamo anche detto in altre occasioni.
Non solo, ma anzi, cioè qui c'è proprio la sapienza di chi è un compositore, sì, ma anche esperienza di didatta. Cioè non ci dimentichiamo che non era direttore del Conservatorio di Firenze per caso, ha avuto anche l'incarico di riorganizzare le scuole musicali fiorentine, quindi una persona che poi si è spesa, no, per la didattica concreta, effettiva.
Direi anzi, credo tu sia d'accordo su questo, che tutti i pezzi che noi ascoltiamo oggi hanno questa valenza didattica fondamentalmente, cioè sono scritti probabilmente sia per il gusto, va bene, dell'esecuzione in un ambiente salottiero, sicuramente niente di più che un ambiente salottiero, ma ci hanno poi una funzione evidente per la bella educazione della voce, il bello stile italiano. Allora, ascoltiamo subito questo primo Toujours, interpretato dal nostro, perché tutti quelli che ascolterete sono interpreti allievi del Conservatorio Cherubini di Firenze. Liu Kangzheng e Christian Querci. Je t'aimerai
tenore, con Christian Querci al pianoforte, in Toujours di Luigi Ferdinando Casamorata, il primo dei pezzi di questo importante compositore e didatta dell'Ottocento di cui stiamo parlando con Anna Toccafondi. Andiamo avanti perché avremo Casamorata ancora, si allarga qui l'organico e abbiamo da Armonie religiose, una raccolta di composizioni su testo spirituale, dove troviamo anche testi illustri, per esempio di Pietro Metastasio, utilizzati da Casamorata, per quartetto vocale e pianoforte. Questo è un pochino diverso lo stile di questo quartetto rispetto a ciò che abbiamo ascoltato finora.
Assolutamente, anche perché il pianoforte questa volta ha un ruolo veramente determinante, anzi a un certo punto con l'ingresso della parte più virtuosistica del pianoforte è come se il quartetto facesse da sfondo di fatto.
Cioè ha un protagonismo, potremmo dire, quasi sinfonico.
Assolutamente, sì, o comunque da pianoforte concertante.
Esatto, sì, sì.
Quindi questa forma che ha scelto Casamorata è veramente suggestiva, abbastanza insolita.
Ecco, questo è un pezzo che meriterebbe davvero, insieme a tutta la raccolta, perché abbiamo naturalmente studiato tutti gli altri pezzi anche prima di prescelderne uno.
Fior da fiore.
Fior da fiore, davvero, un florilegio.
È un florilegio.
Ma ecco, abbiamo scoperto che questa musica meriterebbe davvero di essere riportata in vita. E questo è l'esempio eloquente di quello che ho appena detto, con il conforto della professoressa Anna Toccafondi. Gli interpreti sono Vittoria Brugnolo, Anna Victoria Pitts, Yukan Zheng, che abbiamo sentito in Toujours prima, il baritono poi Filiberto Bruno e al pianoforte Deborah Tempestini. Luigi Ferdinando Casamorata, d'armonia religiosa, sì, nei tormenti stessi.
Sì.
c'era il quartetto per voci e pianoforte di Luigi Ferdinando Casamonata, Sine tormenti stessi, da Armonia religiosa, il numero 5 da questa raccolta. Le interprete Vittoria Brugnolo, Anna Vittoria Piz, Yukan Zeng, Filiberto Bruno e Deborah Tempestini al pianoforte. Bene, passiamo ora a uno dei due celebrati di questa, di quest'anno, vale a dire Ferruccio Busoni, che purtroppo, essendo morto nel 1924 come Giacomo Puccini, è stato oscurato da tutto quanto, diciamo, l'attività musicale italiana di questo 2024. È fatale, però è anche abbastanza ingiusto, perché la grandezza di Busoni è ancora tutta lì da essere messa in luce e soprattutto conosciuta dal pubblico. Qui siamo di fronte a un giovanissimo Busoni. Siamo al due pezzi, opera 1 e opera 2, che sono presenti nella biblioteca del Conservatorio Cherubini, come tutte le musiche che noi presentiamo in questa trasmissione. Ferruccio Busoni, come lo potremmo inquadrare in questo suo percorso che lo porterà a strade tanto dissimili da questa?
Eh sì, questo è un po' difficile da definire, perché nella maturità ha dato un contributo a questo genere musicale, no? Della coppiata voce pianoforte, fantastico, perché stavo per dirlo, nonostante che non siano molto eseguiti questi leader che lui ha scritto nella maturità, ma sono di una particolare rilevanza proprio per la complessità della scrittura e la suggestione che riesce comunque a costruire. Viceversa, in queste prime opere, quindi l'opera 1 e l'opera 2, Busoni, insomma, tenta di trovare un linguaggio suo personale, però francamente, benché siano ben confezionate le due composizioni, non c'è un risultato straordinariamente artistico, diciamo così. Si muove intanto nell'ambito di una preghiera, per cui già questo è un limite che a volte può essere, uso una parola forte, castrante, no?
È un po' fatale per la lirica vocale da camera mettersi a pregare, laddove invece suggestioni di tipo erotico sono molto più facili da conquistare, e qui non si poteva naturalmente approdare a niente di simile, perché si tratta di due Ave Marie, Ave Maria opera 1 e Ave Maria opera 2. Buffo che un compositore in realtà il catalogo di Busoni non si apre con queste due Ave Marie, è il catalogo delle opere pubblicate che si apre con queste due Ave Marie, però è altrettanto singolare, non c'è nulla da fare. E allora Anna Vittoria Piz, mezzo soprano, con Christian Querci al pianoforte, per l'Ave Maria opera 1 e poi per l'Ave Maria opera 2, lo ripeto, di Ferruccio Busoni. Sono comunque due perle di un catalogo davvero molto molto ampio, che ci piace mostrare dal prezioso patrimonio del Conservatorio Cherubini, della sua biblioteca, per celebrare questo straordinario compositore, profeta del Novecento, empolese.
Thank you.
Le due Ave Marie di Ferruccio Busoni sono state eseguite da Anna Vittoria Piz, mezzosoprano, e da Cristian Querci, due allievi del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Ora andiamo a chi ha sbaragliato tutto quest'anno, nel 2024, perché proprio oggi, 29 novembre, quando va in onda la nostra trasmissione, cade il centenario di Giacomo Puccini. Siamo molto, molto felici di celebrarlo come Conservatorio Cherubini e come Rete Toscana Classica con una piccola scelta delle sue liriche da camera, cominciando da Terra e Mare, che è un lavoro del 1902. Due parole su questo, ma velocissima.
È un brano assolutamente breve, dal sapore non pucciniano autentico, diciamo. Puccini in altre melodie è più riconoscibile.
Beh, alcune sono proprio finite nelle opere, quindi.
Esattamente, e quindi il suo contributo al genere vocale da camera con questa melodia, devo dire, è originale, perché potrebbe essere anche di un altro autore. Di fatto questa piccola melodia è stata pubblicata due volte con una piccola variazione che ne migliora sicuramente come seconda edizione la prima. Per la sua particolare costruzione viene inserita molto spesso nei recital dei grandi cantanti che a fianco delle più famose arie d'opera, per tra virgolette riposarsi, inseriscono queste preziosità, no? Le arie da camera di Puccini come contraltare rispetto alla grande aria di più sicuro effetto d'opera. Questo è una piccola miniatura che effettivamente dà l'impressione che Puccini si sia voluto impegnare in un ritratto descrittivo di questa scena, di un panorama travagliato dal vento, no? Dove gli alberi si piegano.
Era una notte buia e tempestosa.
Sì, ma sempre sullo sfondo del mare. Sì, no? Sì, sì. Quindi.
Ma in realtà c'è un Puccini strano, direi, perché la destinazione era una rivista tedesca. E quindi Puccini sapeva che andava in terra del nemico, più o meno, a parte che aveva già conquistato e come quella terra. Però voleva fare una figura, diciamo, più affine a quelli che possono essere gli elementi nordici, anche della tradizione lirica e soprattutto nel, insomma, temibilissimo confronto della musica vocale da camera, come abbiamo detto prima. Quindi c'è un Puccini diverso un po' per questo motivo, io credo. Bene, Terra e Mare, con Francesca Longoli soprano e qui Cristian Querci al pianoforte, allievi del Conservatorio Cherubini di Firenze.
I pioppi colpati dal vento rimugliano il lungo filare, dal buio tra il sonno risento e sogno la voce del mar. E sogno la voce profonda dei plagi di ritmi possenti, mi guarda
Terra e Mare. Andiamo sempre su Puccini e sulle sue liriche da camera con Sole e Amore.
Allora, questa melodia appunto apparsa e dedicata alla rivista Il Paganini di Genova è addirittura firmata.
Questa è deliziosa, infatti.
Sì, perché
fate attenzione, ascoltatrici e ascoltatori, alle ultime battute, proprio perché c'è la firma di Giacomo Puccini cantata.
Esattamente. Al Paganini G Puccini. Ok, ho spoilerato il finale. Questo tema, che molti riconosceranno, poi sarà inserito nel terzo quadro della Bohème, a fine dell'atto, poco prima dell'entrata di Musetta e di Marcello. Quindi,
addio dolce svegliane, esatto, alla mattina. Sì. Lo riconoscerete tutti. Però il carattere qui è un po' diverso, effettivamente. È un pochino più sbarazzino.
Esatto, più giocoso.
Esatto, sbarazzino rispetto, sì, a quel clima ormai gravato da brutte notizie, si potrebbe dire, nel terzo atto della Bohème. Allora, qui abbiamo interprete Francesca Longari con Christian Querci al pianoforte. Allora, dopo Sole e Amore, tocca una piccola Nina Nanna, deliziosissima, perché è costruita con niente, si potrebbe dire. Pochissimi, una grandissima economia di mezzi, Sogno d'Or, di cui ha parlato già però la professoressa Sepe poc'anzi, quindi direi che possiamo passare direttamente all'ascolto con Francesca Longari, sempre Christian Querci al pianoforte.
Bimbo mio bimbo d'amore,
piccola Nina Nanna di Giacomo Puccini, Sogno d'Or, chiudiamo con Canto d'Anime e con Vittoria Brugnolo e Deborah Tempestini, interpreti in questo caso, soprano e pianoforte, due parole.
Sì, allora, questo canto, come dire, accostabile a tutto quanto nelle opere di Puccini, ha un carattere un po' più maestoso, solenne, quasi direi stentoreo, tant'è vero che in molte esecuzioni forse si calca anche troppo questo aspetto,
uscendo
che invece
dal carattere della musica, della vocale da camera
esattamente, quando invece questi interpreti, queste due interpreti hanno cercato invece di cogliere di più questo aspetto lievemente patetico e anche un po' più intimo, nonostante invece la tessitura linea molto ambiziosa di questa melodia che termina con degli acuti impegnativi.
Molto impegnativi, vero. Ed è, siamo nell'anno di Madama Butterfly, 1904. E con questo finiamo anche la sezione dedicata alla musica, per così dire, antica, e prepariamoci quindi poi per l'ascolto della parte moderna del nostro programma. Prima di passare all'ascolto di Canto d'Anime, io ringrazio la professoressa Anna Toccafondi per essere stata qui con noi e avere innanzitutto vigilato con la sua esperienza sulla preparazione di questi cantanti e sulla realizzazione delle registrazioni. Grazie Anna, e ascoltiamoci quest'ultima pagina formidabile di Puccini.
È stato un piacere e grazie per queste parole lusinghiere.
Fuggo gli anni, gli inganni e le chimere, cado recisi fiori e le speranze, in vane tormentose desianze, svanisco le mie brevi primavere, ma vive e canta ancora.
Parte attuale del dialogo, quindi chi si mette in dialogo con questa musica che abbiamo appena finito di ascoltare? Un giovane compositore, allievo del Conservatorio Cherubini, che abbiamo con noi, ed è Elia Dolfi, classe 2003, beato lui, aggiungo io. Sì, Elia Dolfi di quale città?
Di Prato.
Ecco, quindi vedete, l'ho fatto dire a lui, no, pur cose, perché Rete Toscana Classica, sapete tutti, ha i suoi studi a Prato, il sottoscritto ha sangue pratese, e quindi questa storia se la giochiamo tutta a Prato. Elia Dolfi è stato incaricato dai progettisti, quindi del dialogo che abbiamo ascoltato precedentemente, di comporre un'Ave Maria mettendosi a fronte di quelle in programma, appunto, di Ferruccio Busoni, l'opera 1 e l'opera 2 di Ferruccio Busoni. La prima domanda inevitabilmente è questa: questo confronto con Ferruccio Busoni, tanto nomini, c'è stato, o semplicemente Elia hai scritto un'Ave Maria così come ti veniva e hai ignorato bellamente Busoni?
Diciamo che il confronto non c'è stato, perché le due Ave Marie di Busoni le ho ascoltate attentamente, però ho deciso per mia scelta di non andare nel spartito, quindi ad analizzare in modo più tecnico. Questo perché, secondo me, per il senso della rubrica di Rete Toscana Classica, ho deciso di distaccarmi un attimo da ciò a cui la mia composizione in questo caso doveva confrontarsi, per non essere influenzato dalla scrittura di altri compositori e quindi di poter rendere la forma il più contemporanea possibile,
quindi di essere se stesso.
Esattamente. Ecco,
quindi non stabilire un rapporto di sudditanza che pure sarebbe inevitabile in questo caso con una grande autorità della fine dell'Ottocento e soprattutto del Novecento come Ferruccio Busoni, un vero e proprio vate profeta, si potrebbe dire tante cose, ma non siamo qui per questo, siamo per Elia Dolfi, che ora ci racconta un po' qual è il clima poetico della sua, o almeno quale ha voluto toccare, in quale ambiente di linguaggio musicale egli si colloca personalmente.
Allora, diciamo che non riesco ancora per bene a collocarmi in un ambiente stilistico musicale ben preciso, perché sto ancora cercando il mio linguaggio, essendo al terzo anno, quindi all'ultimo anno del triennio di composizione, e ho deciso, pur non essendo un brano sacro, ma il testo Ave Maria ovviamente è un testo che tutti conosciamo anche in ambito liturgico, ho deciso di affrontarlo attenendomi molto al significato del testo, pur poi essendo in un ambito di musica da camera.
Ribadiamo questa cosa per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, che questa Ave Maria è musica vocale da camera, non è musica sacra, non è musica devozionale, come tante Ave Marie che vengono composte appunto per essere poi intonate dai fedeli. No, qui siamo di fronte a un pezzo destinato alla sala da concerto o comunque a qualcosa di simile, per esempio una radio. Scusa Elia, ma prosegui.
Sì. Quindi la mia attenzione verso il testo non è di ambito religioso, ma più che altro di ambito umano in senso più ampio. Come potrete ascoltare, c'è un'attenzione non devozionale, quindi di ambito liturgico, ma dell'uomo che in questo caso è in preghiera. E questo con anche una specifica cura dell'armonia e dei cromatismi che sono soprattutto affidati al pianoforte che accompagna la voce, che insieme a un'atmosfera molto soffusa che ho voluto ricreare indica questo sentimento umano e un'atmosfera molto molto malinconica.
Mi sembra una perfetta descrizione del pezzo. Io posso aggiungere, se me lo permetti Elia,
certo,
che c'è una consonanza con un grande compositore del Novecento. Io ho avvertito almeno questa consonanza, che è stato anche uno dei grandi e originalissimi compositori di musica sacra, tra l'altro, in quanto un cattolico, diciamo, che è arrivato poi a una conversione vera e propria. Sto parlando di Francis Poulenc, che io vedo in qualche modo all'orizzonte dietro il paesaggio sonoro di questa molto molto bella Via Maria. Complimenti da parte mia, ma da parte davvero di tutti coloro che hanno avuto modo di ascoltarla. E quindi per la prima volta nella storia Elia Dolfi verrà ascoltato tra poco con questa sua composizione, che è primizia assoluta. E grazie davvero, complimenti Elia per questo contributo, per aver dato tutta la freschezza di un giovane creatore al dialogo della musica antica, in particolare sulla parte della moderna.
Grazie a tutti, vi auguro un buon ascolto.
Oh.
dopo aver ascoltato questo davvero prezioso pezzo di Elia Dolfi, che ringraziamo, studente della classe del professor Galanti, la classe di composizione del Conservatorio Cherubini di Firenze, non mi resta che ringraziarvi per la vostra attenzione e ringraziare il Conservatorio nel suo insieme per questa realizzazione, e vi do appuntamento venerdì prossimo per la seconda trasmissione. Infine è doveroso ringraziare anche gli studenti del Dipartimento di Musica Elettronica del Conservatorio Cherubini, che hanno dato il loro contributo per la parte tecnica di questa trasmissione. E sono Michele Burgalassi, Davide Richiusa, Lorenzo Ruggeri, Irene Fortunato, Riccardo Magnani e in particolare il tecnico audio-video del Conservatorio, Lorenzo Milani, davvero preziosa figura dell'istituzione, e infine il nostro Giovanni Mori, che ha curato la trasmissione qui negli studi di Rete Toscana Classica e che ha montato tutto quanto per il vostro piacere. Un saluto a voi da Alberto Battisti e da Giovanni Mori da Rete Toscana Classica, con il dialogo della musica antica e della moderna in collaborazione con il Conservatorio Cherubini di Firenze.
Abbiamo trasmesso Dialogo della musica antica e della moderna, un progetto del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, in collaborazione con Rete Toscana Classica, a cura di Simone Bensi, Roberto Neri, Elisabetta Sepi e Alberto Battisti. Prima trasmissione, la musica vocale da camera italiana dell'Ottocento. Vittoria Brugnolo, Olena Calina, Francesca Longari soprani, Anna Victoria Pittis mezzosoprano, Yukang Zheng tenore, Filiberto Bruno baritono, Christian Querci, Deborah Tempestini pianoforte. Musiche di Luigi Ferdinando Casamorata, Ferruccio Busoni, Giacomo Puccini, Elia Dolfi. Dialogo della musica antica e della moderna è parte del progetto di Rete Toscana Classica Ci sarebbe anche la musica, realizzato col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.